Zainet, la rivista scritta dagli studenti, ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia. Radio
Zainet. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di Radio Zainet dalla ancora, ahimè, raffreddata Simona Neri. Spero di non contagiare gli ospiti qua in studio, che infatti sono tutti abbastanza lontani, credo un po' timorosi.
Terrorizzati, in quarantena.
E chi sono gli ospiti di oggi in studio? C'è Francesca, che frequenta Scienze della Comunicazione all'Università LUISS di Roma.
Bravissima, ciao!
Francesco, che invece frequenta Giurisprudenza all'Università della Sapienza.
Esatto, buongiorno a tutti.
E Caterina, che frequenta il liceo classico Albertelli di Roma.
Sì, ancora a scuola, ciao a tutti.
Per parlare insieme oggi di, vi faccio subito una bella domanda: che rapporto avete con la vostra lingua? E non parlo di quella in mezzo ai denti.
È un domandone. No, un buon rapporto. Diciamo, lo stimiamo questo italiano, un po' bistrattato, ogni tanto gli facciamo un po' del male, però gli vogliamo bene, dai.
È una lingua viva, quindi in un certo senso va maltrattata, se no la teniamo come le mummie in teca, ma allora è una lingua morta.
È una lingua bella, a me piace tanto.
E io so che la sapete anche utilizzare bene, sia nell'espressione vocale che in quella scritta, in quanto avete già scritto abbondantemente per Zainet.
Se no staremmo buona domenica e non staremmo qui.
Io lo prendo come un bel complimento.
Ovviamente
è un
complimento. Sì.
Perfetto. Qualcuno di voi vuole fare il giornalista a tutti gli effetti dopo l'università? O durante, chi lo sa?
Almeno un paio.
A me piacerebbe, un trio.
In caso trio. Comunque proviamo anche come tronisti dopo. Eventualmente. Non dovessimo riuscire, proveremmo anche come tronisti.
Francesca fa il trono.
Sì, esattamente.
Dove la lingua, devo dire, è un po' meno importante.
È un accessorio. È un accessorio per il piercing, secondo me.
Ma noi, che non siamo senza parole, andiamo ad ascoltare Vasco Rossi senza parole.
Zainet, la scuola che fa radio.
Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi che tu non ce l'hai. E ho guardato dentro casa tua e ho capito che era una follia avere pensato che fosse soltanto mia. E ho cercato di dimenticare, di non guardare. E ho guardato la televisione e mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un gran rumore. Non ho più pensato a tutte queste cose. Che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.
Senza parole, Vasco Rossi a Radio Zainet. Parliamo di parole invece noi oggi, parole, lingua italiana in tutte le sue forme. Ci proviamo quantomeno, ma ascoltiamo prima la scheda preparata dalla nostra redazione.
Mentre l'Accademia della Crusca esprime preoccupazione per il rischio di un declassamento della lingua italiana nelle istituzioni europee, si fa prepotentemente strada un nuovo linguaggio, che nel nostro paese qualcuno già definisce l'italiano, una sorta di unica lingua ibridata con matrice inglese, che risente delle contaminazioni idiomatiche derivanti dai diversi paesi dell'Unione. Ma che ne pensano i giovani italiani della lingua nazionale? Buone notizie, pare che all'inglese preferiscano di gran lunga studiare la nostra grammatica e che apprezzino ancora i grandi autori classici. Manzoni e Dante superano ancora in preferenze i tanto amati Moccia e Faletti.
Allora, l'italiano ancora tra le materie preferite, questo ci fa piacere, nonché ci fa molto piacere, è anche un filino di più, diciamolo, il fatto che tutto sommato Dante e Manzoni ancora tengono, ragazzi.
Non me lo aspettavo. Devo dire che ero molto più pessimista, invece questi Moccia e Faletti li stiamo combattendo, debellando.
Io penso ci sia un lato positivo e un lato negativo, perché comunque secondo me ci sono autori che andrebbero studiati di più, ad esempio un Montale, gli autori del Novecento, Pirandello, che a scuola vengono proprio bistrattati, magari per dare più spazio a Manzoni, che però secondo me insomma andrebbe un po' rivisitato.
Francesco, dici la tua.
No, meno male, voglio dire, se non conosciamo Dante poi non possiamo nemmeno conoscere Montale, quindi intanto step by step.
Quello sicuramente.
Ci avvantaggiamo con Dante, poi eventualmente poi Montale lo apprezzo molto anch'io, quindi
pensavo volessi dire se non conosciamo Dante non possiamo conoscere Moccia.
Beh, anche quello volendo, tutto fa brodo, ecco, poi bisogna vedere però che tipo di brodo, insomma.
Brutto.
Comunque, per chi ha problemi con la scrittura, non solo, con l'italiano in generale, possiamo sempre consigliare la lettura di L'italiano, lezioni semiserie, di Beppe Severgnini, che abbiamo il piacere di avere con noi ospite a Radio Zainet. Benvenuto, Beppe Severgnini.
Eccomi qua, buongiorno.
La lascio subito alle domande dei ragazzi, inizia Francesco.
A patto che siano difficili e un po' carogne, perché altrimenti se sono domande troppo gentili non va bene.
Yes sir.
Provvederemo.
Buongiorno Mr. Severgnini, sono Francesco Testi. Volevo chiedere, quanta retorica c'era nelle commemorazioni di questi giorni sulla morte di Biagi? Perché purtroppo rischia che quando muoiono questi grandi giornalisti si scivoli inevitabilmente nel ricordo del Santino. Lo stesso Ferruccio De Bortoli ieri al Maurizio Costanzo Show parlava dell'inopportunità della puntata del 10 maggio 2001 e aveva in un certo senso criticato da amico Enzo Biagi. What do you think about it?
Parliamo in italiano, però la domanda è ottima, direi. Sul mio forum Italians stamattina ho usato un'espressione che è slavina retorica. Ho detto attenzione, adesso arriverà la slavina retorica. Abbiamo visto quando è morto Montanelli, che era il mio maestro, quando è morto Karol Wojtyła, personaggio diversissimo, quindi non un giornalista ma un grande papa, però i più commossi erano persone che in chiesa sono entrate soltanto per vedere un quadro di tanto in tanto, è la cosa curiosa. Quando è morto Alberto Sordi, quando è morto Giorgio Gaber, prima di Andrea Battisti, cosa voglio dire? Che secondo me bisogna cercare di ragionare perché questo avviene e perché siamo fatti così. No, io penso che un motivo ci sia, che l'Italia è un popolo, siamo una nazione senza papà. Io credo che la politica, la grande imprenditoria, l'accademia, gli intellettuali, insomma, questo ruolo non lo piglino volentieri, e allora capita soprattutto a certi personaggi, abbiamo citato due giornalisti, Montanelli e Biagi, ma ce ne sono altri di altri mestieri, che si trovino in qualche modo rivestiti di questo strano ruolo. Tutti abbiamo bisogno di papà, fino anche a 80 anni hai bisogno di un papà, figuriamoci alla vostra età, cioè di qualcuno che magari non sei d'accordo, ma almeno è un punto di riferimento. Biagi, che era una persona come umana e quindi aveva i suoi punti deboli, ci mancherebbe, certamente almeno era un punto di riferimento e di continuità.
Francesca.
Sì, ecco, mi piace molto il punto del parlare in italiano, perché se c'è stato bisogno di dare lezioni semiserie vuol dire che siamo veramente a un punto morto. Televisione e tecnologie cattive maestre, che ne pensa?
No, penso che ci sia un motivo di nuovo per per cui la gente fa le cose. Perché la gente, moltissimi, io vivo a Milano, perché a Milano la gente parla e continuamente usa espressioni come trend, cash flow, brainstorming, quando potrebbe dire scambio di idee, per esempio, o background, quando potrebbe dire retroterra, che tra l'altro è la perfetta traduzione. Io penso che sia una combinazione di, guarda, complesso di inferiorità, conformismo, pigrizia e così vanità posta male. Bisogna reagire, fai conto, io sono molto orgoglioso di scrivere, essere stato il corrispondente dell'Economist per 7 anni, di lavorare in Inghilterra, torno adesso da un book tour di 1 mese in Australia, Nuova Zelanda, ho sempre parlato inglese, eccetera, eccetera. Però quando parlo in Italia con voi e parlo in italiano, parlo italiano. E quindi credo che sia una questione di dignità personale. Certamente è inopportuno che si intervenga dall'alto. Queste non sono cose che si possono regolare per decreto. Ci vuole un po' di buonsenso. La televisione no, non ha fatto particolari danni. Io penso proprio che sia, noi siamo molti esposti, l'inglese è una lingua meravigliosa, è la lingua di comunicazione del mondo, e a qualcuno non riesce a capire che ci sono cose meravigliose che però in qualche momento bisogna smettere di usare. Anche il cioccolato è buono, però se uno lo mangia 24 ore al giorno poi gli vengono i brufoli.
Quindi l'italiano esiste, lo prendiamo come un dato di fatto, l'inglese è una lingua stupenda con una sua dignità pari all'italiano, l'italiano forse non ne ha una. Lei è stato giornalista, è giornalista in entrambe le lingue, si sente due giornalisti diversi o scrive nella stessa maniera?
I'm absolutely the same person. When I talk to you in Italian or in Italy, it would be completely ludicrous for me to speak English. Hai capito cosa ho detto?
Sì.
Io credo di essere la stessa persona. Essendo nato a Crema, papà e mamma cremaschi, da ragazzino ho cominciato a lavorarci, e c'è gente che impara ad andare con il volo a vela, a scalare le montagne o a giocare centravanti nell'Inter, figuriamoci se non si può imparare l'inglese. Quindi l'ho imparato, è diventato uno strumento di lavoro, ma non è che faccio lo snob, trovo ridicolo, parlo inglese, parlo italiano, poi è chiaro che ci sono parole come marketing che non si possono tradurre, sport stesso è una parola inglese. Ma questo è evidente, invece trovo che quasi sempre quelli che infilano una parola inglese ogni 4 sostanzialmente l'inglese non lo sanno, però vogliono fingere di saperlo.
Caterina,
dunque io volevo sapere perché sin dalle elementari si dice che se si vuole imparare a scrivere bisogna leggere. Ecco, secondo lei quanto è vero, e se si deve leggere per imparare a scrivere, che cosa bisogna leggere?
Ah, puoi leggere quello che vuoi, anche, non so, le istruzioni medicinali, poi i manifesti per strada, i giornali, addirittura i quotidiani, i romanzi, i saggi, i fumetti, quello che vuoi. È vero, io penso che uno scrittore vuol dire anche uno che scrive delle buone email, o dei buoni messaggi di posta elettronica, ecco, però per eventi email è una parola che si è imposta perché è molto più breve. Debba leggere, è come un musicista che non sente la musica, un pittore che non guarda mai un quadro, non so, un cuoco che non mangia, sarebbe molto strano. Purtroppo moltissimi dei romanzieri dilettanti quasi sono orgogliosi di non leggere, è sbagliato, perché si imparano tecniche, si acquista vocabolario passivo, si intuisce o si capisce come uno scrittore di mestiere, quindi un giornalista, un romanziere, un saggista, affronta certe questioni, dal discorso diretto all'eccesso di che in una fase, all'introduzione di un'oggettiva, ma non viene fatto in maniera normale. Tu leggi parecchi libri e a poco ti accorgi che la tua scrittura migliora, non è necessario mettersi lì e fare uno studio apposito, soprattutto per il vocabolario. Guarda, vale anche in inglese, ci pensavo l'altro giorno, io i libri in inglese li leggo sempre, quelli scritti in inglese, li leggo sempre in inglese, mi sono accorto che il mio vocabolario attivo a poco è migliorato. Ci sono parole che io non sapevo di conoscere, mi vengono fuori perché? Perché le ho lette nei libri.
Francesco, ancora una domanda?
Un bravo giornalista è anche un bravo scrittore o si tratta di due piani diversi su cui ci può essere, ma non è detto che ci sia comunicazione?
Non lo so, ci ho pensato anch'io spesso. Credo che sono due cose diverse. Un bravo giornalista può essere un eccellente cronista, bravo, naturalmente occorre una bella pulizia nella scrittura, una tecnica efficace. Penso che lo scrittore è, diciamo, è obbligato ad ottenere degli effetti, deve riuscire a colpire, a commuovere, a divertire, a preoccupare o a consolare chi legge. Il giornalista, il cronista, non necessariamente. Io credo però che i grandi giornalisti, anche i grandi cronisti, Biagi era certamente uno di questi, debbano imparare un po' queste tecniche. Ormai con la bombardamento di informazioni e la mole di informazioni a disposizione, radio, televisione, internet, lo sappiamo tutti, credo che il lavoro di un giornalista sia poi quello del, diciamo, del selezionatore intelligente, del traduttore e anche dell'intrattenitore saggio, non intrattenitore stupido. E quindi penso che la scrittura sia diventata sempre più importante.
Francesco, vuoi fare tu l'ultima domanda?
Assolutamente, facciamo veramente, siamo cattivi, una classifica dei peggiori scrittori e dei peggiori parlatori. E qual è il suo libro preferito? Che è una curiosità a parte, ma insomma.
Allora cominciamo dal libro preferito. Questa è la domanda più difficile, perché ce ne sono moltissimi. Ci sono dei libri che credo che sono dei libri che ti piacciono a una certa età. Quando avevo 18 anni mi ero innamorato di Cesare Pavese, che mi sembrava spiegasse bene la poesia, e soprattutto io venivo da una città di provincia, tra la campagna e la città, lo trovavo un insieme poetico ed efficacissimo. Mi sono innamorato poi a 45 anni delle Memorie di Adriano di Marguerite Yourcenar, piuttosto che di Il mondo secondo Garp a 30 anni di John Irving. Ti sto citando a caso, a 25 anni ho imparato a scrivere perché leggevo con grandissima passione, come tutti, Hemingway, che rimane un signore che era un carattere tremendo, personaggio discutibile ma uno scrittore meraviglioso, eccetera eccetera. I peggiori, guarda, ce ne sono tanti. Io credo che i peggiori in assoluto siano quelli che si disinteressano dei lettori. Mi spiego, quelli che dicono: io scrivo, poi se tu capisci bene, se non capisci sono cavoli tuoi. Penso che gli estensori di molte leggi in Italia siano scrittori pessimi. Penso che tantissimi accademici e critici d'arte siano scrittori pessimi, ma non perché sono negati, perché non hanno speranza, perché se ne fregano di te e di me. Cioè dicono: noi scriviamo, se ci capite bene, se no non siete critici d'arte, non siete esperti di diritto o di medicina. E questa è una cosa che mi manda veramente in bestia.
Lasciamo Beppe Severgnini ai suoi articoli, la ringraziamo immensamente di essere stato con noi oggi a Radio Zainet.
Grazie mille, in bocca al lupo, scrivete bene, grazie di aver preso il mio libro, ce ne sono tanti in giro e quindi averci dato un'occhiata è un onore. Grazie, ciao.
È un onore per noi. Allora, ragazzi, adesso ci fermiamo e poi torniamo in studio dopo aver ascoltato Carmen Consoli con Parole di burro.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Sotto l'anito della passione.
Eccoci qua, le parole di burro di Carmen Consoli ci fanno tornare in studio a Radio Zanchi. Vorrei chiedere a Caterina che bella impressione ha avuto di Beppe Severgnini, bella?
Sì, secondo me è molto intelligente e poi comunque le cose che ha detto mi sono sembrate tutte giuste.
Francesco.
Ma qua si lancia il sasso e si nasconde la mano. Prima ci chiede di essere cattivi, però dopo, quando c'è da essere cattivi, lui non fa i nomi. Quando parla degli accademici, dei giornalisti, dei critici d'arte, non dice però chi sono. Noi vogliamo i nomi, almeno così quando leggeremo l'articolo di Tizio o la critica di Caio, prendiamo il giornale e strappiamo quella pagina.
Francesca,
no, è
dici?
Vero, vabbè, ma è un cattivo, ma è un cattivo clemente.
Sì, è un finto
diplomatico,
cattivo.
È un buono in realtà, però lo ribecchiamo, altro che.
Ci riproveremo.
Glielo chiederemo più specificatamente.
Rivogliamo i nomi. Quello che ha fatto un po' capire anche chi fa le leggi non scrive sempre molto bene. Io direi che il giuridichese. E qui lancio la palla subito a Francesco, che è iscritto a giurisprudenza.
Per disgrazia dei professori di giurisprudenza, sì, sono iscritto a giurisprudenza. Sì, ma purtroppo spesso accade che i professori si beano del parlare in maniera incomprensibile. Io credo che se andassero a ordinare tre etti di mortadella nella stessa maniera con cui scrivono i libri di diritto, probabilmente verrebbero scaraventati fuori dal pizzicagnolo con infamia, insulti.
Caterina, tu il linguaggio dei politici, tu invece vorresti fare anche un po' politica, forse già la fai, mi pare di aver
sì.
capito nel tuo piccolo, diciamo così. Il linguaggio dei politici a voi giovani vi arriva, lo trovate il solito
dipende
politichese?
Che politico, perché ogni politico comunque ha il suo tratto caratteristico. Secondo me in politica bisogna usare sicuramente un linguaggio accessibile, perché politica appunto presuppone comunque un'interazione con altre persone e quindi io non posso parlare una lingua autistica, però presuppone anche comunque un linguaggio elevato che non sia proprio spiccio.
Tu Francesca pensi che si possa veramente imparare a scrivere?
Oddio, questa è una domanda, è un
domandone. È un
domandone,
è vero, sono stata troppo cattiva.
No, è una domanda stupenda, nel senso che io mi dico sempre, più vado avanti nello studiare comunicazione e nel voler diventare giornalista, più mi rendo conto che è una soluzione di comodo e che in realtà mi piacerebbe scrivere, ma scrivere veramente, proprio con la S maiuscola, il famoso romanziere che diceva Severgnini. E sono due cose completamente diverse. Forse il giornalismo è un modo in cui si può spendere la volontà di scrivere anche in maniera un po' più concreta che le fantasticherie, le storie, le trame che non sempre hanno un lieto fine in realtà. Imparare a scrivere, no, forse non si può imparare.
Ce l'avete nel sangue? Chi ce l'ha nel sangue?
O comunque è un processo che non finisce, è un imparare perenne, perpetuo, penso.
E
questo.
E la scuola la ritenete adeguata alle evoluzioni della lingua oppure no?
Secondo me no, nel senso che comunque o appunto si è abbastanza statici su autori troppo, secondo me, stagnanti, tipo appunto a me Manzoni non m'ha mandato giù.
Abbiamo capito che
povero Don Lisander, povero Don Lisander.
No, no, io sono proprio contro Manzoni. Però secondo me comunque può dare degli input, nel senso può incoraggiare con temi, saggi brevi, varie tipologie di test, articoli di giornale, anche se pensiamo appunto al tema della maturità che è diventato, mi sembra, comunque di recente l'opzione, è entrata l'opzione dell'articolo di giornale, comunque un segno di modernità.
Ma la scuola dà una impostazione di base che è imprescindibile, nel senso che alcuni fondamentali vanno conosciuti, sono come dei pilastri, le gambe di un tavolo fondamentalmente, però non va oltre quello e anzi è molto...
Per ma quello ce lo devi mettere tu però, la scuola ti offre le basi, poi devi essere te che devi saperle sfruttare queste
sì.
basi opportunamente se sai farlo.
È troppo chiusa, nel senso che non segue tutte le evoluzioni della lingua, fortunatamente non le segue tutte, d'altro canto, perché se seguisse anche Moccia a un certo punto mi sentirei umiliata di
fare lezione. La scuola non può essere in tempo reale, comunque la scuola è un deposito di sapere fino a un certo tempo fa. Se fosse in tempo reale allora sarebbe un telegiornale, non sarebbe più scuola.
Ma che bella discussione, io sarei qui altre due ore, purtroppo non abbiamo più tempo e vorrei lasciarvi, prima di ascoltare il nostro flashback, con le tre parole giudicate più belle dai ragazzi secondo un sondaggio Eurisco: l'amore, la pace e la mamma.
Oh Gesù mio, mi sento
romantici.
Meno romantici sono i Doors, o forse sì, chi lo sa, qualcuno di voi è un espertone del niente?
No, siamo ignoranti,
e allora
istruiamoci.
Il nostro flashback, che ci fa fare un bel salto indietro nel tempo, ci aiuterà a scoprire i mitici Doors, 1969.
Tenuti a costruire, legato alla musica. Non c'è proprio fine alle trasgressioni del re Lucertola. Dopo le varie denunce di questi anni in cui vediamo Morrison mimare l'atto sessuale sul palco e denudarsi, il poeta del rock è stato arrestato questa mattina su un aeroplano dagli agenti dell'FBI per stato di ebbrezza. Il gruppo dei Doors, infatti, è famoso per le esibizioni del suo cantante che sono un inno alla provocazione ad oltranza. Ed ora ascoltiamo un brano dall'ultimo album, The Stop Parade. Ecco per voi Touch Me.
Come on, come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? Now I'm gonna love you till the heavens stop. The rain. I'm gonna love you till the stars fall from the sky for you and I. Come on, come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? I'm gonna love you till the heavens stop. The rain. I'm gonna love you till the stars fall from the sky for you and I. I'm gonna love you till the heavens stop the rain. Stars fall from the sky for you and I. Is proud to present.
Ben ritrovati con Flashback, l'appuntamento con la storia della grande musica. Avete appena ascoltato Touch Me dei Doors, singolo tratto dall'album The Soft Parade del 1969. Il gruppo, formatosi nel 1965, vede in Jim Morrison il suo rappresentante, poeta maledetto, animale da palcoscenico, angelo ribelle. La sua morte precoce nel 1971 lo ha trasformato in un mito. Da allora le raccolte dei Doors continuano ad andare a ruba e ogni anno migliaia di giovani si recano in pellegrinaggio alla sua tomba nel cimitero di Père Lachaise a Parigi.
E questo era il Flashback di Radio Zainet. Siamo arrivati alla chiusura di questa bella puntata. Io ringrazio moltissimo i ragazzi che sono stati con noi, da Caterina del Liceo Classico Albertelli di Roma.
Ciao a tutti.
Francesco dell'Università La Sapienza,
facoltà di giurisprudenza.
E infine Francesca, Luis di Roma, facoltà di Scienze della Comunicazione.
Ringraziamo anche Severnini e ricordiamogli che quando tornerà in trasmissione lo spegniamo chiedendogli i nomi.
È una minaccia, forse?
È una promessa.
Certamente sì.
È una promessa.
E con questa vi lasciamo e vi diamo appuntamento a domani sempre con Radio Zainet.
Ciao a tutti.
Entra anche tu nella rete di Radio Zainet, www.radiozainet.it. Radio Zainet.